questo punto viene voglia di raccontare cosa è successo invece dalla parte dei media. Allora, intanto io sono una freelance e lavoro per la radio, ma lavoro anche per l'ANSA e lavoro per il Manifesto. Prima ho lavorato per Il Nuovo, seguendo sempre queste indagini, ilnuovo.it, come magari qualcuno ha mai visto. È stato poi chiuso da un amico di Berlusconi che ci ha sequestrato chiudendo il contratto con la Fastweb, e io non ho mai neanche riuscito a recuperare tutti i pezzi che avevo scritto sulle indagini preliminari. Questo tanto così per... sicuramente, come dice lui, c'è stata tutta una fase in cui noi il processo l'abbiamo ignorato, almeno per un annetto, possiamo dire. Io ho continuato, sì, è la verità, lo dico. No, la radio ha continuato a scrivere pezzi, magari sulle agenzie, eccetera. È faticosissimo, dunque noi ci siamo trovati con il processo sui 25 è iniziato il 2 marzo del 2004, quello della Diaz nell'aprile del 2005 e nell'ottobre del 2005 è iniziato Bolzaneto. I processi più o meno sono andati avanti con un'udienza tutti i giorni, cioè noi tutti i giorni avevamo Bolzaneto, Diaz, eccetera. Io faccio la cronista di strada, come dico, e seguo un sacco di udienze oltre a Bolzaneto, ma questa è una captazio benevolente, come dico. Passiamo invece al sodo. Allora, noi ci siamo, io parlo per me stessa, sono stata in strada durante il G8, naturalmente ognuno è riuscito a vedere quello che ha visto perché non eravamo in tutti i posti. Alla fine, non riesco a parlare molto più forte. Ah, ok. Va bene. Io ero alla Diaz e quella storia l'ho seguita bene, per cui entrando insieme alle altre centinaia di persone che poi sono riuscite a vedere che cosa era successo, abbiamo subito avuto l'impressione che ci fosse stato un pestaggio di massa, e loro raccontavano le macchie di sangue e la roba sparsa a caso, i sacchi a pelle ancora stessi lì, la gente che cercava di saltare da un posto all'altro per non coprire queste che comunque erano delle prove. E ricordiamo che era la notte del sabato, tra il sabato e la domenica, il lunedì mattina, io sono andata ancora alla scuola, ci sono tornata anche domenica, lunedì mattina la scuola non era ancora sotto sequestro. C'era il bidello che si chiedeva se doveva ripulire la scuola oppure no, era periodo festivo, ma comunque. Questo per raccontare che comunque le indagini anche da parte della Procura sono state aperte con grandissimo ritardo, sia sulla Diaz sia sulle violenze a Bolzaneto, e invece i fatti di strada sono partiti abbastanza presto, tant'è vero che è il primo che è iniziato. Di tutti questi, poi sono iniziate le parti offese, sulla Diaz sono arrivate le parti offese e hanno confermato quello che avevano già detto nelle indagini preliminari ai magistrati, ricostruendo in maniera precisa e concorde, nonostante fossero di nazionalità diverse, che c'erano i tedeschi, gli inglesi, i francesi, spagnoli. Ricostruivano in maniera precisa che cosa era successo a seconda dei piani in cui si trovavano, e questa qua chiaramente è una delle cose che ha stupito di più ha impressionato di più la procura, perché chiaramente la cosa era troppo concorde rispetto alla ricostruzione dei fatti. Quando poi ci siamo ritrovati in aula i personaggi che avevano pestato sta gente, come era già successo nelle indagini preliminari, partito uno scaricabarile eccezionale, per cui nessuno diceva di aver assistito a niente, tutti erano arrivati a cose già fatte, è stata una cosa veramente scandalosa. Tant'è, misteriosamente, alla fine di ogni udienza qualche cosa strana usciva sempre fuori, anche negli anni scorsi, perché alla fine nel negare comunque usciva fuori una missione di qualcosa, che erano tutte le contraddizioni che la procura aveva già ricostruito negli interrogatori durante le indagini preliminari, ma come voi sapete, se le cose non sono mistagliate nel processo, di fatto è come se fossero carta straccia. Poi, come racconta lui, la storia delle morto va tutta una sua successione ben precisa, perché esce fuori da un filmato di Primo Canale, che è una TV locale Sarniente di sinistra, che era stata chiamata da Sgarra, che era l'addetto stampa del Viminale, e questi che avrebbero dovuto far filmare il grande arresto dei Black Bloc in massa davanti a tutte le telecamere, si trovano invece a filmare i poliziotti che frugano dentro un sacco, come poi di Bernardini dirà in un'inchiesta. Mi rendo conto che ci sono un sacco di personaggi che qua ogni volta bisognerebbe stare a raccontare chi è tizio e chi è caro. Comunque c'è un poliziotto che già nelle indagini preliminari dice che vede sto sacco portato da uno che si chiama Troiani, e la procura ha avuto in mano questo filmato che hanno chiamato Blue Sky e che è stata la prova che poi ha portato avanti tutte le indagini. Chiaramente le due bottiglie, che erano una prova artefatta portata dalla polizia nella scuola apposta per dimostrare che i dimostranti erano violenti ed erano dei pericolosi sovversivi e quindi ci avevano due molotov vicino al loro letto, queste due bottiglie, secondo quello che ha raccontato il questore, dopo che, come vi raccontava l'avvocato, non hanno potuto produrle in aula perché erano sparite, il questore di Genova Petenti, l'attuale, fa un'inchiesta e da questa inchiesta pare che le bottiglie le abbiano già distrutte nel settembre del 2001, quindi subito dopo il G8. Ricordiamo che tutta la stampa le vide nella sala della stampa della questura con un sacco di altri oggetti, frutto di una perquisizione in cui nessun oggetto era attribuibile a nessuno, perché tutto quello che fu sequestrato non era attribuibile a nessuna persona, quindi qualsiasi cosa avessero trovato, e questo era già evidente, chiaro, già lì. Quindi, appunto, le molotov sembrano distrutte già nel 2001, raccontano che erano finite insieme agli oggetti prelevati dal Carlini, e queste due prove, su cui avrebbero potuto fare anche delle perizie sulla digitale, sul fronte digitale, che a un certo punto la polizia aveva cercato comunque di ostacolare quando non sapevamo ancora che erano spariti, queste due molotov non arrivano mai in aula. Adesso, in tempi più recenti, poi si è avvicendata tutta la questione di Colucci, che arriva in aula a raccontare il falso, le intercettazioni precedenti che sono seguite proprio a seguito di queste morte. A un certo punto la procura comincia a fare un'inchiesta di cui non sappiamo ancora quante persone siano coinvolte, e la polizia giudiziaria del tribunale si mette a intercettare una serie di dirigenti della questura di Genova, e intercettando questi sentono che parlano anche con Lucci, e con Colucci, e Colucci dice: il capo mi ha detto, il capo mi dice di dire così, eccetera. Intercettano sia prima che dopo la sua deposizione, che è il 3 maggio, e da lì più o meno riescono a ricostruire che il capo è di Gennaro, capo della polizia, fino a un tot. Poi dopo di lui arriva Andreassi, che appunto cerca di raccontare che il sabato arriva la Barbera, e che la Barbera arriva mandata da De Gennaro con il mandato di arrestare più gente possibile. Poi il 6 di giugno c'è Cantarini, il 13 giugno Fournier. Fournier ha appassionato moltissimo Emilia, perché è vero che la macelleria messicana l'aveva già detto nelle indagini preliminari, però per la prima volta ha detto: ho visto due che pestavano 15 inermi a terra, tra cui una è fin di vita. Quella è fin di vita, poi abbiamo ricostruito una tedesca che comunque aveva già fatto delle testimonianze ed è stata in prognosi riservata 10 giorni in ospedale. Quindi man mano un po' si snocciola questo processo e riacquista magicamente l'attenzione mediatica. Quando parliamo di attenzione mediatica parliamo quasi sempre di Corriere della Sera e Repubblica, perché è da lì che comunque con la pubblicazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni che avevano fatto i poliziotti alla centrale di polizia, che sono un atto depositato dalla procura, con frasi che sapevamo già tutti, perché che dicessero Zecchi e Zecconi, cioè tutti i verbali, tutte le denunce degli arrestati a Bolzaneto, Zecchi, comunisti di merda, tutte queste frasi qua gliel'hanno dette a Iosa, l'altra storia di 1-0 per loro, comunque che inneggiassero alla morte di Giuliani, l'hanno inventata con una serie di canzoni su una canzoncina che girava in quell'epoca lì, che adesso non mi ricordo più, cioè c'erano tutte delle cose fascistissime che noi sapevamo già, però il fatto che l'ha pubblicato il Corriere della Sera è diventato un caso pazzesco. Quindi quella cosa lì, appunto, su questa decrittazione, poi, perché questo, allora, i fascicoli del G8 è una specie di mega fascicoli in cui ci sono centinaia di filmati, migliaia di riprese, un sacco di audio, tutti gli audio della centrale che collegava tutti i corpi in questura, più un altro, chiamiamolo fascicolo, un altro disco che è stato un CD, perché allora, la questura li ha dati non decrittati, la procura ne aveva decrittati una settantina e li ha messi lì. Poi, secondo le parti, i difensori dei poliziotti hanno cercato di dire che erano troppo di parte. Allora hanno tirato fuori degli altri audio che hanno fatto decrittare, di telefonate sempre arrivate al 113, in cui uno diceva, a voce anonima, i primi sette che hanno depositato li ho sentiti. Ce n'era uno che dice, allora, di sette che dicevano nome e cognome tue, gli altri cinque dicevano, ho visto dei ragazzi che buttavano dei bastoni in una pizzeria, poi entravano dentro a mangiare, sì, ma come erano vestiti? Ma un po' di tutti i colori, poi c'è quindi le poi quell'altro diceva, ah, ho visto che hanno messo dei cassonetti per la strada, tutta una serie di storie. Da questo fascicolone però la procura e anche gli avvocati della difesa, anche voi avete depositato, eh? Ritorno, voi, la procura no? Anzi, gli avvocati, scusate, gli avvocati della difesa depositano tutte queste decrittazioni perché appunto vanno decrittate. La centrale dei carabinieri invece ha già tradotto tutte queste telefonate e l'ha depositata con un disco già che si può ascoltare in cui sembra che non sia stato trovato niente, nessun insulto, nessun commento, nessun. Teniamo presente che i dirigenti comunque di polizia non parlavano attraverso i centralini della questura, parlavano con dei cellulari, tant'è vero che Canterini, nell'udienza in cui è arrivato, ha detto che lui cellulari ne aveva due, che però uno gliel'hanno rubato subito dopo il G8 a Roma. Quindi di quello là non si sa più niente, questa qua è un'altra storia così curiosa. Quindi, come dire, seguendo questo fil rouge delle bottiglie e delle telefonate, l'attenzione mediatica all'improvviso esplode e tutti si rendono conto che c'è questa cosa qua. Il fatto che De Gennaro fosse indagato dalla procura, invece, l'abbia saputo con largo ritardo, perché ce l'ha fatto sapere il suo avvocato a Roma, che ha cominciato a diramare la questione, quando oramai aveva già ricevuto l'avviso di garanzia da un paio di settimane. Una questione chiaramente tecnica, in modo da far esplodere il caso alla vigilia praticamente del suo interrogatorio, quando lui comunque aveva già cercato di non venire a Genova una volta. E a quel punto lì si è riaccesa di nuovo l'attenzione dei grandi media, Corriere della Sera, Repubblica e tutta questa storia di come mai era indagato De Gennaro, che è indagato per istigazione al falso nei confronti dei pubblici, praticamente l'ha mandato all'udienza e gli ha detto di questo e di quell'altro. Adesso nello specifico gli ha detto in sostanza che, nella prima versione, Colucci dice sono De Gennaro che mi ha detto di chiamare Sgalla. Sgalla è quello che fa l'ufficio stampa del Viminale, quindi era come dire l'avallo mediatico a far sapere il più possibile questa operazione Diaz mi è stato dato dal capo della polizia. Nella seconda versione invece lui dice sono io che l'ho chiamato e quindi con questa contraddizione e diverse altre la procura sospetta, ma anche perché c'è in mano le intercettazioni della sua polizia, che questi si siano messi d'accordo. E sabato scorso, quando ci siamo passate 6 ore di sabato in tribunale senza vedere nessuno perché è passato dal garage, quella lì è stato un altro chiaro sintomo che a questo punto i media danno anche fastidio, soprattutto le telecamere e i giornalisti, ma anche le agenzie. Quindi noi non siamo riusciti sabato scorso a fare una sola domanda al capo della polizia, avere una sua dichiarazione, niente. Lui è entrato da un garage blindato, è salito in ascensore, è andato in una stanza attigua all'ascensore, non ci hanno fatto arrivare dall'ascensore, quindi nessuno di noi è riuscito a registrare una domanda di questo tipo. Questo tanto per dire che Alex si respira da quelle parti. E che cosa può fare un cronista? Bene, e quindi niente. Ci impegniamo a seguire il prossimo video.